Abbiamo letto 12 capitoli che costituiscono in realtà una prima parte del libro di Isaia, che ha una sua fisionomia precisa. E sappiamo bene di avere a che fare con un'opera redazionale che giunta a noi passando attraverso le mani di coloro che hanno man mano raccolto non solo la eredità della predicazione del grande Isaia, seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, ma altre voci, testimonianze di altri profeti, altri documenti che sono stati sistemati all'interno di uno scritto grandioso, come stiamo constatando, che man mano adesso dobbiamo prendere in esame, e quello che è già avvenuto per i primi 12 capitoli. E naturalmente la voce, l'ispirazione e la teologia del grande Isaia rimane dominante nella redazione complessiva del libro. Il riferimento a lui è costantemente presente. Fatto sta che adesso noi affrontiamo la lettura di una seconda sezione. Dicevo, primi 12 capitoli, una prima parte. In realtà varrebbe la pena di usare questo sostantivo parte per quanto riguarda i primi 39 capitoli. E allora una prima sezione all'interno della prima parte del libro di Isaia, che va fino al capitolo 39, e dal capitolo 13, il nostro, da cui ripartiamo questa sera, una seconda sezione che comprende oracoli, messaggi, insegnamenti, testimonianze che interpellano le nazioni della terra, i popoli del mondo. E questa seconda sezione dal capitolo 13 giunge fino al capitolo 23. E nella letteratura profetica pressoché normale che nei diversi scritti che vengono attribuiti ai profeti o comunque redatti facendo riferimento al loro nome, alla loro predicazione in un particolare periodo della storia del popolo di Dio, siano inseriti messaggi che interpellano gli altri popoli, i popoli della terra, una visione aperta sullo scenario universale della storia umana. Il profeta si rivolge a quelli del suo popolo, ha un messaggio per i suoi contemporanei, tiene conto delle vicende che riguardano la sua generazione, e il profeta proiettato sulla scena del mondo, un respiro che è sempre aperto alle dimensioni ecumeniche di una storia che è unica per tutti i popoli della terra, perché unico è il Signore che in essa si manifesta. E quindi dal capitolo 13 al capitolo 23 oracoli rivolti ai popoli stranieri, questo è anche il titolo che compare nella mia Bibbia tra il capitolo 12 e il capitolo 13, e notate in questo contesto che adesso man mano potremo illustrare in maniera più dettagliata nel contesto di questa letteratura che raccoglie interventi del profeta a riguardo dei popoli stranieri. Certamente si inseriscono, come già vi ricordavo qualche momento fa, altre voci, per cui abbiamo a che fare con dei testi che sono certamente da ricondurre a un'epoca storica che non è quella in cui ha vissuto Isaia, ma attraverso questa sequenza di messaggi che interpellano i popoli del mondo, si viene man mano delineando una teologia che è coerente con la testimonianza originaria che abbiamo ricevuto dal grande Isaia, lui, ricordate, a Gerusalemme dall'anno 740 in poi, un lungo ministero profetico il suo, che coincide con lo svolgimento della sua vita fino alla fine del secolo e ancora probabilmente qualche anno oltre il passaggio dal secolo VIII al secolo VII. In un contesto drammatico, il regno di Israele, il regno settentrionale, viene spazzato via dall'avanzata travolgente dell'impero assiro in espansione, le tribù del nord sono deportate chissà dove, e dunque profughi a non finire, e una situazione che nello scacchiere internazionale di quella regione è compromessa da questo turbamento così macroscopico imposto dalla presa di posizione del grande impero che domina da alcuni secoli quella scena politica, ma che nel corso dell'VIII secolo ha intrapreso un'opera di conquista anche in senso materiale, non solo è la potenza di riferimento, in contrappunto sempre a quell'altra potenza di riferimento che a sud coincide con il regno o l'impero dell'Egitto, con alterne vicende che assumono una rilevanza variabile a seconda dei secoli e dei millenni. La storia dell'Egitto è una storia lunghissima, una civiltà, una cultura, un impero. Ma dunque nel settore settentrionale l'impero assiro è dominante, ma nel corso dell'VIII secolo ha intrapreso una politica di conquista, una politica di espansione che impone un regime pesantissimo alle popolazioni sconfitte, che vengono spesso deportate o comunque costrette ad assimilarsi in una prospettiva di vero e proprio snaturamento delle identità culturali dei singoli popoli. Una politica di sterminio, una politica realmente genocidiale quella dell'impero assiro, che tra l'altro, credo di averlo detto in un'altra occasione, inventò quella soluzione ritenuta definitiva per quanto riguarda la riduzione dei popoli sconfitti all'impotenza, che si chiama deportazione. È un popolo deportato, un popolo sradicato, un popolo trapiantato altrove, anche se non materialmente tutti coloro che appartengono a quel popolo vengono trasferiti in altra sede, ma è la identità morale del popolo che è devastata, che è cancellata, che è rimossa, che è inserita nella prospettiva di una vicenda storica che impedirà a quel popolo la rivincita. L'hanno inventata gli Assiri. Ebbene, vedete, capitolo 13. E qui la raccolta degli oracoli rivolti alle nazioni della terra si apre con una serie di canti che risalgono a un'epoca certamente posteriore a quella in cui è vissuto Isaia, perché qui il messaggio che man mano viene elaborato riguarda Babilonia, l'impero che è presente sulla scena del mondo e domina popoli di quella regione, è l'impero assiro, come ricordavo anche solo un momento fa, ma tutti lo sappiamo bene. Babilonia, e si tratta di procedere nel tempo per arrivare ormai alla fine del VII secolo avanti Cristo, un secolo dopo l'epoca in cui vive e svolge la sua missione il nostro Isaia. E dunque questo canto certamente proviene da un'altra figura profetica, è inserito qui però e fa da prefazio, per dirla così, a tutta la serie degli oracoli seguenti, e imposta la lettura teologica non solo di una particolare vicenda storica, ma la lettura teologica della storia umana e il modo di rivelarsi del Signore, il Dio vivente, nelle vicissitudini storiche che coinvolgono l'esistenza e la vocazione e la missione dei diversi popoli della terra. Capitolo 13. Il capitolo per intero sono 22 versetti, possiamo individuare quattro canti o quattro strofe, ci pare utile e in certo modo è comprensibile ragionare in questi termini, di unificare i canti all'interno di un'unica composizione. Versetto 1 dice così: oracolo su Babilonia ricevuto in visione da Isaia figlio di Amos. Ma certamente, vedete, questa attribuzione a Isaia non è corrispondente ai dati della biografia del nostro Isaia. D'altra parte sappiamo già che nel libro di Isaia compaiono non solo in questo caso la testimonianza di altre voci, ma addirittura la seconda, la terza parte del nostro libro certamente rinviano alla missione svolta da altri profeti. Questo non ci disturba in nessun modo, ma ne teniamo conto perché abbiamo a che fare dunque con una visione della vicenda storica che coinvolge un'altra generazione in una fase che cronologicamente posteriore, ma è quel che conferma l'intenzione di mettere a fuoco dei principi interpretativi da cui dipende la lettura teologica della storia universale. E che abbiamo a che fare con Babilonia. Babilonia è una figura che poi assumerà un rilievo dominante in una fase successiva della storia del popolo di Dio, della storia della salvezza. E Babilonia è un nome che risuona carico di una pregnante valenza teologica fin nel Nuovo Testamento, come ben sappiamo. E dunque, prima strofa: sul monte brullo issate un segnale. È il canto introduttivo, questo, fino al versetto 5. Abbiamo a che fare con la scena che descrive la leva militare programmata da un generale che qui ancora non viene esattamente nominato, che sta organizzando un esercito. Su un monte brullo, rileggo, issate un segnale, alzate per essi un grido, fate cenni con la mano perché varchino le porte dei principi. Dunque, è predisposto tutto quel che è necessario in vista della organizzazione di un esercito. Io ho dato un ordine, ecco qui è la voce stessa del generale che ancora rimane anonimo, che si fa udire: io ho dato un ordine ai miei consacrati, dunque in vista di una guerra santa. Ho chiamato i miei prodi a strumento del mio sdegno, entusiasti per la mia grandezza. Dunque questo esercito è predisposto, è organizzato, viene costituito con tutti gli accorgimenti necessari, perché il generale comandante deve compiere un'impresa corrispondente alla sua grandezza e che sia espressione del suo sdegno. E quindi ecco qui il versetto 4, rumore di folla sui monti, vedete, la massa degli armati che si viene man mano raccogliendo e disponendo secondo l'ordine previsto. Rumore di folla sui monti, rileggo, simile a quello di un popolo immenso, rumore fragoroso di regni, di nazioni radunate, e lo scenario tende sempre ad ampliarsi, vedete, è quell'esercito, ma qui è il rumoreggiare di una moltitudine umana che coinvolge la partecipazione di popoli e regni della terra, in vista della costituzione di quell'esercito che deve compiere un'impresa che ancora qui non è definita. Intanto veniamo a sapere, ecco qui versetto 4, ancora il versetto 4, il Signore, per la prima volta compare il nome, adesso l'esercito ha un generale a cui possiamo senz'altro attribuire il nome, è il Signore, proprio Lui, il Signore degli eserciti che passa in rassegna un esercito di guerra. Signore delle schiere, il Signore degli eserciti, il Signore dell'universo, il Signore è Lui, proprio Lui, l'Onnipotente, il Dio vivente, proprio Lui che ha convocato i guerrieri che comporranno questo esercito per l'impresa che è stata programmata, e vengono da un paese lontano, dall'estremo orizzonte. Il Signore, di nuovo il nome del Dio vivente, il Signore e gli strumenti della sua collera per devastare tutto il paese. Dunque un orizzonte universale, la scena del mondo qui è trasformato in un campo di battaglia, laddove il Signore è all'opera e vuole intervenire per compiere un'impresa che vedete viene programmata proprio in vista di un ordinamento dell'intera vicenda umana. E adesso, seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 8, urlate, perché è vicino il giorno del Signore. Dunque l'impresa ha una scadenza irrevocabile ormai, il giorno del Signore. E l'impresa comporta un intervento massiccio da parte sua e dunque di tutto quel movimento di popoli che egli ha predisposto in vista di un obiettivo che, vedete, ancora non è determinato in termini geografici, in termini istituzionali, in termini politici. L'obiettivo è Babilonia. Noi già possiamo tenerne conto, ma i nomi delle presenze che abitano sulla scena di questa vicenda storica e che acquista in maniera sempre più evidente un valore esemplare, un valore paradigmatico, è la storia umana, ed è la storia umana che obbedisce alla iniziativa del Dio vivente, che interviene proprio là dove Babilonia imperava. Ma è un impero, è l'impero, una tappa assunta come riferimento emblematico che ci aiuta a prendere in considerazione come la storia fatta dagli uomini, ed ecco Babilonia, che è testimonianza esemplare di questa iniziativa umana che si impone, vuole imporsi con grandiosa intransigenza, come la storia umana obbedisce al Signore. Urlate, ecco qui, perché è vicino il giorno del Signore. Esso viene come una devastazione da parte dell'Onnipotente. Perciò tutte le braccia sono fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno, sono costernati, spasimi e dolori li prendono, si contorcono come una partoriente, ognuno osserva sgomento il suo vicino, i loro volti sono volti di fiamma. Vedete, in vista del giorno del Signore, questa manifestazione che acquista un rilievo davvero spettacolare, manifestazione di sterilità, di stanchezza, di fiacchezza, di spossatezza, e tutto questo mentre si avverte l'agitazione febbricitante di un parto ormai giunto alla scadenza definitiva. Volti infiammati, eppure una stanchezza invincibile. Terza strofa, allora, dal versetto 9 arriviamo al versetto 16, che abbiamo a che fare niente meno con uno svolgimento di significato cosmico. Ecco il giorno del Signore, arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori. Poiché le stelle del cielo e la costellazione di Orione non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Dunque, vedete, è uno sconquasso tale per cui la creazione intera è ricondotta alle condizioni del caos primigenio, quando le tenebre dominavano. Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità, farò cessare la superbia dei protervi. Adesso si precisa sempre meglio qual è la finalità per cui è stato convocato quel grandioso esercito di cui si parlava prima, e per cui gli eventi della storia umana stanno assumendo quella piega tumultuosa, complessa, ma comunque, vedete, orientata, mirata a scardinare la superbia dei protervi, la superbia dei protervi. E umilierò l'orgoglio dei tiranni, renderò l'uomo più raro dell'oro e i mortali più rari dell'oro di Ofir. Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli eserciti nel giorno della sua ira ardente. Allora, come una gazzella impaurita e come un gregge che nessuno raduna, ognuno si dirigerà verso il suo popolo, ognuno correrà verso la sua terra. Vedete, preoccupazioni difensive, tentativi di garantirsi un retroterra rassicurante, dei rifugi che consentano di sottrarsi alla urgenza precipitosa di eventi che stanno maturando nella prospettiva della demolizione di quella presa di posizione nella storia umana che qui si chiama arroganza, che qui si chiama tirannia, che qui si chiama pretesa di dominio, che giustifica in se stessa il proprio valore assoluto. Ebbene, tremano i cieli, la terra si scuote, è giunta il giorno del Signore, e qui l'immagine della gazzella che fugge, un gregge che nessuno, senza pastore, e i tentativi di ritornare a casa, al proprio popolo, al proprio territorio, al proprio ambiente, alla propria dimora, e ognuno correrà verso la sua terra, e quanti saranno trovati saranno trafitti, e quanti saranno presi periranno di spada. I loro piccoli saranno sfracellati davanti ai loro occhi, saranno saccheggiate le loro case, disonorate le loro mogli, una strage terrificante in un contesto dove il panico toglie il fiato a tutti coloro che sono coinvolti in questo sconquasso cosmico. Ed ecco la quarta strofa, dove quarta e ultima strofa del grande canto, il quarto canto nella sequenza che abbiamo letto, e adesso compaiono i nomi. Ecco, io eccito contro di loro i Medi, e quindi sarà la volta poi dei Persiani, i Medi, loro, chi sono? Loro sono i Caldei, cioè i babilonesi, che non pensano all'argento, i Medi, né si curano dell'oro, i Medi. Vedete, i Medi intervengono, è quello che la storia ci insegna, per come maturano gli eventi nella seconda metà del VII secolo avanti Cristo. I Medi e poi un principe persiano che dotato di particolare capacità, geniale, intelligente, vivace, un principe persiano che si mette alla guida di queste tribù iraniche, ed ecco il regno di Babilonia viene cancellato. La conquista di Babilonia da parte di Ciro il persiano avviene l'anno 538 avanti Cristo. Ma comunque, vedete, a noi importano poco i dati che la storiografia mette a nostra disposizione. Quello che interessa qui è la visione teologica degli eventi che attraverso l'esempio costituito da Babilonia descrivono qual è la la presenza e qual è l'impresa di cui il Signore è protagonista nella storia degli uomini. Là dove viene demolito l'impero, là dove viene rimossa la prepotenza, là dove viene travolta, anche se qui le immagini diventano praticamente cruente e per noi anche preoccupanti, ma viene travolta e la pretesa umana di affermarsi come un valore assoluto, e tutto quello che nella storia umana diventa allora motivo di dolore, motivo di tribolazione, motivo di disordine, che mentre apparentemente si manifesta la grandezza dell'iniziativa umana, in realtà è lo strazio delle coscienze, è la pesante devastazione dei motivi positivi che all'inizio sono stati depositati nell'animo degli uomini chiamati alla vita. E adesso, vedete, intervengono i Medi, che non pensano all'argento né si curano dell'oro, con i loro archi abbatteranno i giovani, non avranno pietà dei piccoli appena nati, i loro occhi non avranno pietà dei bambini. Babilonia, ecco, compare il nome, versetto 10, ma il nome compariva nel versetto 1, oracolo su Babilonia era il titolo. Adesso Babilonia, perla dei regni, splendore orgoglioso dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra, sconvolte da Dio. Non ci sono eccezioni, vedete. Non ci sono privilegi. Non sarà abitata mai più né popolata di generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà la sua tenda, né i pastori vi faranno sostare i greggi. Ma vi si stabiliranno gli animali del deserto, i gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi danzeranno i satiri. Qui i satiri, dobbiamo intendere le capre, le capre. Diventa un luogo in cui possono pascolare animali abituati a inerpicarsi lungo declivi piuttosto impervi, e dunque vi danzeranno le capre, ululeranno le iene nei loro palazzi, gli sciacalli nei loro edifici lussuosi. La sua ora si avvicina, i suoi giorni non saranno prolungati. E il poema, nelle sue quattro strofe o quattro canti, si conclude con questa visione davvero spaventosa di una desolazione incorreggibile, per cui non ci sarà rimedio, non sarà mai più abitata né popolata. Babilonia
travolta.
Ma è quel che avviene perché i Medi e poi Ciro il Persiano, come vi dicevo, vedete, qui il nostro poema ci offre un criterio di discernimento circa il significato autentico della storia umana, come avventurosa prepotenza della iniziativa umana che costruisce il proprio protagonismo fino a quella forma suprema ricapitolativa di tante componenti intermedie, che è un grande impero con un linguaggio, con una cultura, con dei criteri di governo. E ebbene, quel grande impero è esposto alla esplosione di contraddizioni inevitabili. E lì il nostro profeta, che è erede del grande Isaia, legge la presenza viva e operosa del Signore, che protagonista di quella impresa che dall'interno manifesta qual è la potenza distruttiva della arroganza umana, che diventa tirannia. E adesso di seguito il capitolo 14 fino al versetto 23, dall'inizio, concentra l'attenzione proprio su quella figura che rappresenta in maniera proprio come dire, epifanica, rappresenta il programma babilonico di dominio sulla scena del mondo. È il re di Babilonia, il re di Babilonia. E qui, vedete, il canto assume addirittura una andatura satirica, anche piuttosto pesante il sarcasmo con cui viene descritta la figura del re di Babilonia e come viene messa in evidenza la ragione per cui Babilonia è inevitabilmente condannata a cadere. Il canto, che va dall'inizio fino al versetto 23, si apre con un messaggio riguardante la restaurazione di Israele e poi si chiuderà invece con un oracolo riguardante la distruzione di Babilonia. E nel centro del canto, dal versetto 4 al versetto 20, la figura del re di Babilonia, figura che viene illustrata nei suoi aspetti squallidi e mortificanti. Dunque, composizione, vedete, ha una cornice. Primo oracolo, versetti da 1 a 3. Leggo: il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese. A loro si uniranno gli stranieri, che saranno incorporati nella casa di Giacobbe. Vedete, in questa restaurazione di Israele, nel frattempo le tribù del nord sono state spazzate via dagli assiri, per quello che noi già sappiamo, e Isaia il grande, lui ne è perfettamente informato. Ma in questa restaurazione sono coinvolti anche i rappresentanti degli altri popoli, gli stranieri, che saranno incorporati nella casa di Giacobbe. I popoli li accoglieranno, li ricondurranno nel loro paese, se ne impossesserà la casa di Israele nel paese del Signore come schiavi e schiave, così faranno prigionieri coloro che li avevano resi schiavi e domineranno i loro avversari. Noi siamo già arrivati in altri momenti della nostra ricerca a sintetizzare uno snodo davvero determinante nella teologia di Isaia mediante una formula che credo di aver espresso a suo tempo più o meno in questi termini. La salvezza non viene dopo la catastrofe, né viene evitando la catastrofe, ma viene attraverso la catastrofe. Questa è la salvezza, questa è la strada della salvezza, e questo vale per Israele. Ma vedete che quello che adesso stiamo leggendo, nel momento in cui viene presa in considerazione la storia universale dei popoli, continua a elaborare quella interpretazione degli eventi storici per cui là dove la catastrofe è in atto è la conseguenza di un fallimento che viene dimostrata senza possibilità di equivoci, non c'è dubbio, è una condanna, sì, ma là dove la catastrofe è in atto, là si apre la strada che diventa per la storia degli uomini e non soltanto per la storia del popolo. Il caso di Israele è un caso che vale come simbolo rappresentativo di quello che è il significato che investe la storia universale. Là dove la storia umana va incontro alla catastrofe, lì e non altrimenti che così si apre una storia di ritorno alla autenticità della vocazione originaria donata da Dio agli uomini. Fatto sta che qui adesso è in questione il re di Babilonia, dal versetto 4 al versetto 20. Leggo: in quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene, dal tuo affanno. Ancora il versetto 3 fa parte dell'oracolo introduttivo, e della dura schiavitù con la quale eri stato asservito. E siamo al versetto 4. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia, direi questo mashal, è una canzone, è un canto satirico sul re di Babilonia, e dirai: ah, com'è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza. E quindi il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore. Non colpì senza fine. No, quello c'è scritto qui. Ecco, ma con colpi senza fine, che dominava con furia le genti, con una tirannia senza respiro. Vedete, quel bastone spezzato. E quindi riposa ora tranquilla tutta la terra. L'umanità è sollevata. Gli uomini si guardano attorno e sembrano quasi incapaci di registrare la pacificazione di cui godono il beneficio. Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia tutta la terra. Perché? Perché quel bastone è spezzato. Persino i cipressi gioiscono riguardo a te e anche i cedri del Libano. Da quando tu sei prostrato non salgono più i tagliaboschi contro di noi. Gli inferi di sotto si agitano per te. Vedete che il soggetto interpellato qui in seconda persona singolare è il re di Babilonia. E da quando tu sei prostrato, il re di Babilonia è stato costretto a scendere dal trono, anzi è schiacciato a terra, anzi è costretto a sprofondare sottoterra E qui si parla degli inferi, di sotto, che si agitano per te, perché adesso succede, vedete qui il sarcasmo del canto acquista una rilevanza davvero provocatoria. Coloro che dimorano nelle zone sotterranee aspettano l'arrivo del re di Babilonia e si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo, per te, e si svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti, vedete, fanno come ala al corteo che accompagna il re di Babilonia che sprofonda. E quindi il versetto 10. Tutti prendono la parola per dirti, le ombre hanno qualcosa da dire al re di Babilonia, le ombre infernali. Tutti prendono la parola per dirti, anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi, negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe, sotto di te vi è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi, come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora, come mai sei stato steso a terra, Signore dei popoli? Anche tu come noi, dicono le ombre. Vedete che qui l'accenno alla figlia dell'aurora, Lucifero, quel pianeta che è premonizione dell'alba, che annuncia il sorgere del giorno, comparirà il sole, Lucifero. Questa è una figura mitologica, ma è figura che serve a rappresentare la pretesa di cui il re di Babilonia si è fatto vanto. È il re di Babilonia che ha voluto definirsi, identificarsi, imporsi nella storia degli uomini come la portatore della luce. Ed invece sei stato steso a terra, Signore dei popoli, come mai? E ancora, versetto 13, eppure tu pensavi, qui i versetti 13 e 14 sono il centro di questo canto, versetti 13 e 14 contengono proprio la sintesi del programma di dominio del mondo in cui si manifesta la superbia umana. Eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. Ecco, versetti 13 e 14. E allora il versetto 15 riprende quella descrizione che già abbiamo incontrato precedentemente, e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. E si arriva ai versetti da 16 a 20. Quanti ti vedono, ti guardano fisso. Qui adesso è il commento degli spettatori. E gli spettatori sono tutti coloro che nel corso della storia umana sono alle prese con questi fenomeni di esplosione incontenibile della prepotenza umana e spettatori della decadenza, della corruzione, dello sfascio inarrestabile di fenomeni storici che, apparsi nella loro grandezza affascinanti, addirittura commovente, in realtà portano in sé questo principio di inquinamento patologico che è la pretesa del protagonismo umano. E allora, quanti ti vedono, ti guardano fisso, ti osservano attentamente È questo l'individuo che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la prigione. È lui. Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua tomba, ciascuno nel suo mausoleo. Tu invece sei stato gettato fuori del tuo sepolcro. Come un virgulto spregevole sei circondato da uccisi trafitti da spada, come una carogna calpestata. A coloro che sono scesi in una tomba di pietre, tu non sarai unito nella sepoltura, perché hai rovinato il tuo paese, hai assassinato il tuo popolo. Non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo. Fino qui il canto che descrive con un sarcasmo evidentissimo la sorte a cui va incontro il re di Babilonia. Hai assassinato il tuo popolo, hai rovinato il tuo paese, ho appena letto. Non sarà più nominata la discendenza dell'iniquo, non ci sarà un seguito. La storia umana non va in questa direzione. Vedete, quello che si viene detto di Babilonia viene detto della storia umana. La storia umana non va in questa direzione. Questa è l'affermazione teologica determinante. E questa catastrofe, di cui il protagonismo umano è causa, come dire, indomabile, questa catastrofe, la conseguenza del disastro prodotto dall'iniziativa umana, è la strada che si apre. È là dove si manifesta la presenza viva e onnipotente del Signore. Vedete, un certo linguaggio per noi diventa sconcertante, anche a suo modo scandaloso. Qui è la teologia del profeta Isaia e dopo di lui altri ancora, che sta scoprendo come in quella prospettiva per cui è inevitabile il disastro prodotto dalla prepotenza umana, la si manifesta, la interviene, la opera, la dimostra il suo protagonismo, lui, il Dio vivente. E qui è l'oracolo che chiude la composizione che abbiamo letto, versetti da 21 a 23, la distruzione di Babilonia. Preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità del loro padre e non sorgano più a conquistare la terra e a riempire il mondo di rovine. Io insorgerò contro di loro, parola del Signore degli eserciti, sterminerò il nome di Babilonia e il resto, la prole, la stirpe, oracolo del Signore. Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante, la scoperò con la scopa della distruzione, oracolo del Signore degli eserciti. È finito il nome. Dove il nome, vedete, non è soltanto un dato anagrafico, in questo caso un dato di ordine civile o istituzionale, ma il nome è il progetto babilonico. È finito. Laddove i canali di Babilonia, i famosi canali, ricordate il Salmo 133, sui fiumi di Babilonia, là stavamo piangendo, i canali di Babilonia rendevano il territorio così particolarmente benedetto dall'abbondanza d'acqua, adesso è uno stagno maleodorante. Di seguito, capitolo 14, versetto 24, adesso si inseriscono qui oracoli che riguardano altri popoli, due capitoli quasi per intero, 13 e 14, sono dedicati a Babilonia e aprono la raccolta che ci porterà fino al capitolo 23, come già sappiamo. Capitolo 14, adesso, dal versetto 24 al versetto 27, ritorniamo all'indietro dal punto di vista della cronologia storica, ma all'epoca del nostro Isaia, laddove la potenza imperiale che domina la scena del mondo è la Siria. E qui abbiamo a che fare, ancora una volta, per quello che possiamo opportunamente intendere, con la voce e l'animo e la lettura teologica del nostro profeta Isaia, proprio lui. Il Signore degli eserciti ha giurato, dal versetto 24 al versetto 27. Cosa ha giurato il Signore degli eserciti? In verità, come ho pensato, accadrà e succederà come ho deciso. Dunque lui è protagonista, lui decide. Laddove invece le decisioni umane di cui qui il nostro profeta ci ha parlato a più riprese, appunto la presunzione di protagonismo umano si è manifestata in tanti modi, e il progetto espansivo dell'impero assiro ne è una immagine grandiosa e terrificante. Ed ecco, in realtà tutto dipende dalla decisione del Signore. Tutto è ricondotto a Lui in qualità di protagonista. E quindi io spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Allora sparirà da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro spalle. Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le genti, poiché il Signore degli eserciti lo ha deciso. Vedete l'insistenza su questo verbo. Il sostantivo corrispondente è spesso usato con consiglio. Prendere consiglio, prendere consiglio vuol dire decidere, e la decisione rinvia esattamente al protagonismo. C'è di mezzo addirittura un giuramento, versetto 24. Il Signore degli eserciti lo ha deciso, chi potrà renderlo vano? La sua mano è tesa, chi gliela farà rientrare? Dunque, la Siria è imperversa? Il nostro Isaia non ha alcuna incertezza nel considerare come le conseguenze catastrofiche di questo fenomeno storico così imponente si configureranno come il contesto nel quale l'iniziativa giurata, decisa, voluta e realizzata dal Dio vivente dimostrerà il proprio protagonismo. Lui viene. Ricordate che leggendo i primi 12 capitoli abbiamo avuto a che fare anche con i grandi oracoli messianici, grandi oracoli messianici. Di seguito, dal versetto 28 al versetto 32, un oracolo che riguarda i Filistei. Filistei, popolazione che abita lungo la costa del Mediterraneo, anche i Filistei sono sottoposti a un regime oppressivo da parte della Siria, in quello stesso periodo storico, e qui vedete anche nei loro confronti c'è un messaggio che suona così: nell'anno in cui morì il re Acaz fu comunicato questo oracolo. Il re Acaz è quello a cui è rivolto quel messaggio che riguarda l'Emanuele, il re Acaz. Il re Acaz muore probabilmente nell'anno 727 avanti Cristo. Quello stesso periodo storico muore anche il gran re d'Assiria, che in quel caso si chiama Tiglat-Pileser III. E allora succede questo, che i Filistei, come dire, fanno festa, perché si illudono di essere venuti a capo ormai di tutti i problemi. È morto insieme con il re Acaz, re di Giuda, è morto anche il gran re d'Assiria. Ebbene, l'oracolo è questo: non gioire, Filistea tutta, perché si è spezzata la verga di chi ti percuoteva, poiché dalla radice del serpe uscirà una vipera e il suo frutto sarà un drago alato. Dunque non gioire. Questa gioia è anch'essa il segno di un fraintendimento, e ancor più è il segno di una corruzione dell'animo. Vedete, come se la soluzione positiva del dramma in corso dipendesse dal fatto che è morto fisicamente il gran re d'Assiria, quando in realtà subito ce n'è un altro pronto, e questo poi riguarda, considerando le cose in maniera più lungimirante, un impero e la decadenza di un impero, e poi ne spunta un altro, e poi un altro, e poi un altro, e così si va di catastrofe in catastrofe. Ma il filo conduttore della storia umana sta nel protagonismo del Signore, che passa attraverso quella catastrofe e coloro che ne sono oggetto. E infatti qui vedete: i poveri pascoleranno sui miei prati. La soluzione non sta nella gioia con cui i filistei adesso interpretano, quasi gongolando, il fatto che il dramma incombente è stato accantonato. Non è vero. Spunterà una vipera dalla radice delle serpe, spunterà un drago alato. Mentre, vedete, e l'indicazione si fa sempre più precisa e istruttiva per noi, i poveri pascoleranno sui miei prati, i miseri vi riposeranno tranquilli, ma farò morire di fame la tua stirpe, Filistea, e ucciderò il tuo resto. Urla, porta, grida, città, trema, Filistea tutta. Qui il linguaggio si fa molto energico e molto severo. Altro che gioire! Dal settentrione si alza il fumo e nessuno si sbanda delle sue schiere, l'esercito assiro che rispunta all'orizzonte è travolgente come una nuvola fumosa. E che si risponderà ai messaggeri delle nazioni? Il Signore ha fondato Sion e in essa si rifugiano gli oppressi del suo popolo. Vedete, il nostro profeta poi è perfettamente consapevole del fatto che anche il popolo di Israele, come gli altri popoli, è coinvolto in una storia piena di contraddizioni. Ma qui il dato determinante è che il filo conduttore che rende coerente lo svolgimento della storia umana è questa attenzione con cui il Signore raccoglie i derelitti, gli sconfitti, i poveri della terra, e li rende strumento efficace del suo protagonismo. Originalissimo il protagonismo del Signore, vedete? Laddove la storia fatta dagli uomini va incontro alla catastrofe, quella catastrofe è abitata dalla iniziativa creativa del Signore, che raccoglie i residui, i frammenti, la poltiglia, i poveri della terra, e li rende principio di quella novità che essa e solo essa costituisce il compimento ultimo della storia umana. Altrimenti si va da un impero all'altro, si va da un percorso storico misurato nel tempo e nello spazio secondo diverse modalità, ma un percorso storico che inevitabilmente precipita in un percorso di decadenza. Di decadenza che comporta un disastro nell'ordine fisico, nell'ordine emotivo, nell'ordine sociale, nell'ordine morale della vicenda umana. Qui adesso diamo uno sguardo ancora al capitolo 15 e di corsa passiamo attraverso oracoli che vengono messi insieme, costruiti nella redazione del testo in rapporto al popolo di Moab sta a oriente del regno di Giuda, al di là del Giordano, in quella che oggi si chiama Giordania, per l'appunto, Moab. E dunque qui abbiamo a che fare con tre svolgimenti. Il primo svolgimento, dal versetto 1 al versetto 9, è il capitolo 15, poi bisogna aggiungere il versetto 2 del capitolo 16, ma adesso ci arriviamo. Sono 9 versetti più quel versetto 2 del capitolo 16. Il primo svolgimento, abbiamo a che fare con la scena in cui esplode un pianto dirotto. Il caso di Moab è un caso esemplare. È la storia umana irrorata di una pioggia di lacrime. Leggiamo, oracolo su Moab. È stata devastata di notte, Ar Moab è stata distrutta. Anche i moabiti hanno avuto a che fare con gli assiri e sono stati schiacciati in maniera massiccia. E dunque il monte di Moab, Ar Moab vuol dire il monte di Moab, è stato distrutto, è stata devastata di notte. Kir Moab è stata distrutta, sono le varie località, qui una serie di nomi di località, una vera e propria geografia del dolore, una geografia del pianto. È salita la gente del Dibon sulle alture per piangere, su Nebe e su Magaba. Moab innalza un lamento, ogni testa è stata rasata, ogni barba è stata tagliata, nelle sue strade si indossa il sacco, sulle sue terrazze si fa il lamento, nelle sue piazze ognuno si lamenta, si scioglie in lacrime, mettono urla, che sbone delle alè, e le loro grida giungono fino a Yas. Per questo tremano le viscere di Moab, freme la sua anima. Vedete, Moab, popolazione che si sta sciogliendo in un pianto inconsolabile per come la tragedia si è dimostrata inevitabile nel corso di una notte che sembra non finire mai più, una sventura nazionale senza rimedio. E qui vedete che nel versetto 5 è il profeta, proprio lui, che parla in prima persona singolare, perché la mia Bibbia dice il cuore di Moab geme, anche da voi?
Sì, il mio cuore.
Viene corretto, ecco, il mio cuore. Il mio cuore per Moab geme. Vedete che il profeta qui si espone direttamente. E il profeta è dolente, il profeta è sconvolto, il profeta è commosso. Il mio cuore per Moab geme. Il profeta è spettatore di questo disastro che sconvolge la generazione a lui contemporanea di Moabiti, che sono oggetto dello sterminio perpetrato dall'esercito assiro, ma è la scena del mondo, è la storia dell'umanità, è la storia che di generazione in generazione continua ad essere immersa in un oceano di lacrime. E il mio cuore per Moab geme, e i suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar, sud. Ah, la salita di Lukit, salgono piangendo sulla via di Coronaim, mandano grida strazianti. E vedete, il profeta in ascolto di queste grida strazianti è lui stesso straziato, è lui stesso dolente, amareggiato, è lui stesso piangente, gemente. E d'altra parte non c'è rimedio. I versetti 6 e 7, la fuga generale. le acque di Nimrim sono un deserto, l'erba si è seccata, finita è la pastura, non c'è più nulla di verde, per questo fanno provviste le loro riserve, trasportano al di là del torrente dei Salici e cercano di raggranellare quel che è possibile in una situazione che peraltro non consente di accumulare riserve significative, perché è tempo che non piove. E allora risuonano grida, versetto 8, per tutto il territorio di Moab, fino a Eglaim giunge il suo urlo, fino a Bir Elim il suo urlo, le acque di Dimon sono piene di sangue, eppure colpirò Dimon con altri mali, un leone per i fuggiaschi di Moab e per il resto del paese. Dunque grida, strepiti, urla, il sangue, il caos. E quando vedete qualcuno cerca di scappare e sembra che possa trovare una zona di sicurezza, spunta un leone e non c'è un resto. Versetto 2 del capitolo 16, di seguito: come un uccello fuggitivo, come una nidiata dispersa, saranno le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon, il fiume. È un affluente del quello che chiamiamo il Mar Morto, il Mare del Sangue. E questo è il primo svolgimento. Il secondo svolgimento, quello centrale, si parte dal versetto 1 del capitolo 16 e il secondo svolgimento rivolge l'attenzione verso un luogo fermo, solido, rassicurante, e qui l'attenzione del nostro profeta è rivolta esattamente verso il regno di Giuda, Gerusalemme, a Gerusalemme il Tempio, ricordate come Isaia è un frequentatore del Tempio, e anche il regno di Giuda, arriverà il momento in cui sarà cancellato, Gerusalemme sarà conquistata e distrutta, tutto quello che sappiamo, ma quello che conta è che in questa storia di dolore il Signore è presente. E il Signore è protagonista, Lui a modo suo. Nel versetto 1 del capitolo 16 leggo: mandate l'agnello al Signore del paese. Vedete, quelli di Moab inviano un tributo al re di Giuda. Al tempo di Davide i moabiti erano vassalli, ma poi nel corso dei secoli successivi le situazioni hanno conosciuto diversi equilibri. E comunque qui dalla rupe verso il deserto, che sarebbe Rabbah, la capitale del regno moabita, al monte della figlia di Sion. Dunque fanno appello al regno di Giuda, a quel punto di riferimento sulla scena del mondo che è la città, che è la capitale del regno, Gerusalemme, il monte della figlia di Sion. Ebbene, di seguito il versetto 3, dacci un consiglio, prendi una decisione, rendi come la notte la sua ombra, in pieno mezzogiorno, nascondi i dispersi. Vedete, c'è un appello rivolto al re di Giuda, alla capitale del regno Gerusalemme, una richiesta di protezione per i profughi. Dacci un consiglio, rileggo, prendi una decisione, rendi come la notte la tua ombra. Dunque un'ombra protettiva, vedete, un'ombra avvolgente, un'ombra che consenta ai profughi moabiti di trovare una dimora che li nasconda rispetto agli inseguitori che in maniera così spietata li hanno braccati fino ad ora. In pieno mezzogiorno un'ombra che ci nasconda, nascondi dispersi, non tradire i fuggiaschi, siano i tuoi ospiti dispersi di Moab, i profughi, sì, loro rifugio di fronte al devastatore. E quindi di seguito ancora quando sarà estinto il tiranno e finita la devastazione, scomparso il distruttore della regione, il gran re da Siria, allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine. Questa è un'espressione importante che poi ritorna altrove nell'Antico e nel Nuovo Testamento, il trono della misericordia. Allora sarà stabilito un trono sulla misericordia, è un trono di misericordia, sulla misericordia in realtà è la misericordia intronizzata, e vi siederà con tutta fedeltà nella tenda di Davide un giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia. Vedete che il riferimento a Gerusalemme non significa considerare gli abitanti della città e il re, che tra l'altro è un personaggio piuttosto modesto, che governa il regno di Giuda in quell'epoca, considerare queste realtà come estranee alle miserie, alle meschinità, alle contraddizioni della storia umana, ma è l'opera di Dio, è l'iniziativa di Dio, è Lui che sta costruendo attraverso tragedia così sconvolgente e inconsolabile la novità per eccellenza. È il trono della misericordia che viene eretto, è la misericordia che regna, e in questo, in questa prospettiva, il piccolo regno di Giuda acquista nella visione teologica del nostro profeta un valore sacramentale. La terza terzo svolgimento di questa composizione, adesso, e arriviamo al versetto 12 del capitolo 16, ci riporta a quella scena di dolore che era stata descritta precedentemente, ma in più c'è un'attenzione dedicata ai motivi per cui anche il popolo moabita è stato ridotto a subire questa sorte tragica. E quindi qui adesso compare come una rievocazione del passato, una rievocazione malinconica del passato. Leggo: abbiamo udito l'orgoglio di Moab. Dunque è una storia inquinata, anche nel caso di Moab, da questa capacità distruttiva di cui gli uomini sono responsabili, che si chiama orgoglio. L'orgogliosissimo, la sua alterigia, la sua superbia, la sua tracotanza, la vanità delle sue chiacchiere, vedete, non è in questione solo l'Assirio o in quella figura ricapitolativa che diventa criterio ermeneutico universale, che si chiama Babilonia, ma anche Moab. Per questo i moabiti innalzano un lamento su Moab, si lamentano tutti per le focacce d'uva di Kireset, gemono tutti costernati. Adesso qui il territorio di Moab viene rievocato con un senso di nostalgia particolarmente dolente, in quanto era un territorio dedicato alla coltivazione della vite, molti vigneti, e quindi le focacce d'uva qui saranno una specie di marmellata, e adesso invece i vigneti sono distrutti. Infatti leggo: sono squallidi i campi di Kesbon, languiscono le viti di Sibma, signori di popoli ne hanno spezzato i tralci, che raggiungevano Yazer, penetravano fino nel deserto, i loro rami si estendevano liberamente, giungevano al mare. Vedete che quei territori dove era coltivata la vite non danno più segni equivalenti di una produttività vinicola da quando si è imposta la dominazione araba. solo in epoca moderna che viene ripresa la coltivazione della vite. Vabbè, non c'entra. Versetto 9. Per questo io piangerò con il pianto di Yazer sui vigneti di Sibma. Vedete, e qui è il profeta di nuovo che parla in prima persona singolare, nel versetto. Io piangerò. Anche Isaia piange perché sono andati distrutti i vigneti di Sibma. Ti inonderò con le mie lacrime, Kesbon Eleale, perché sui tuoi frutti e sulla tua vendemmia è piombato il grido dei vignaioli. Qui, vedete, è finito, questo è piombato, non è una traduzione convincente, è finito il grido, i canti di coloro che vendemmiano, i canti dei vignaioli, e adesso vedete, quei canti sono esauriti, sono zittiti, tacitati, e sono scomparse gioia e allegria dai frutteti, nelle vigne non si levano più lieti clamori, né si grida più allegramente, il vino nei tini nessuno lo ammosta, l'evviva di gioia è cessato, perciò le mie viscere fremono. E qui è proprio, vedete, il nostro Isaia che è commosso. E questa vicenda che sconvolge il territorio di Moab, che è un tiro di schioppo da Gerusalemme, è motivo per lui di intensa commozione. Ma sempre, vedete, gli oracoli che stiamo leggendo rinviano poi a criteri interpretativi della vicenda storica universale. E questa partecipazione attraverso il dolore al dramma prelude per il profeta alla visione dell'intervento che è caratteristica inconfondibile del Signore e solo sua. Caratteristica inconfondibile del suo intervento. Laddove lui è fedele alla sua volontà d'amore, e laddove è proprio attraverso questo strazio così doloroso che il Signore opera dall'interno della storia umana in modo da determinare il sussulto. Un nuovo assetto. Ma vedete, qui la prospettiva ci orienta verso un esito escatologico, ultimo, definitivo, non per niente messianico, colui che viene per instaurare la pace, la pienezza di un disegno corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente, e il filo conduttore che governa lo svolgimento della storia umana, attraverso cui passa e si impone la vittoria del Dio vivente, è determinato dalla presenza di quel resto minuscolo, derelitto, sconfitto, schiacciato, mortificato, che lui sa come raccogliere. E vedete, laddove Moab precipita in una vicenda fallimentare e inevitabile, il dolore è raccolto. Il dolore non si perde, il dolore è fecondo. Il mio intimo freme per Kir Kareset. Moab si mostrerà e si stancherà sulle alture, verrà nel suo santuario per pregare, ma senza successo. Vedete, è comprensibile, i moabiti cercheranno di dedicarsi a attività di culto, ma non è in quel modo che verranno a capo del loro dramma. È il dolore che offrirà in maniera ineccepibile al Dio vivente il varco mediante il quale la sua presenza operosa nella storia umana si imporrà. E qui due versetti che chiudono il capitolo 16, questo è il messaggio che pronunziò un tempo il Signore su Moab, ma ora il Signore dice: in 3 anni, come gli anni di un salariato, sarà deprezzata la gloria di Moab. Dunque la sorte di Moab è segnata con tutta la sua numerosa popolazione, ne rimarrà solo un resto. Ecco, il punto è qui: piccolo e impotente rimarrà. Una lacrima e quella rimarrà. E attraverso il residuo di quella pozzanghera che raccoglie le lacrime di un popolo derelitto, che tra l'altro va incontro alle conseguenze del proprio disordine, delle proprie responsabilità storiche, delle proprie malefatte, ma è attraverso quel residuo di dolore che il Dio vivente porta a compimento la sua opera di salvezza. Ecco, sono le 8:30, voi sarete un po' stufi. No, non sei stufa?
No. È difficile, però no.
Io vi intrattengo, tu stavi già andando, vedi? Io vi trattengo solo 5 minuti.
Se qualcuno ha una macchina nell'Egitto, il cancello si muove al mare, queste cose.
Ma
si muove a mano. Va bene. Per dire che, vedete qui, adesso nel capitolo 17 c'è di mezzo Damasco. Damasco è il capoluogo del regno di Aram. Il regno di Aram è nel 732 avanti Cristo sparisce, ma nel 732 sono anche deportate le tribù che stanno nell'estremo nord. Sopravvive ancora il regno di Israele, di cui è capitale Samaria, ma 732. E allora qui, vedete, in questa situazione Damasco sarà eliminata, eccetera eccetera, non sto a scendere nei dettagli. Vedete che il perno attorno a cui ruota adesso questa nuova composizione che si sviluppa in 5 momenti nel capitolo 17, il perno è il momento centrale, versetti 17 e 18, leggo: in quel giorno si volgerà l'uomo al suo creatore, Adam. Qui è in questione Adam, l'uomo. Dunque, quel giorno è il giorno della conversione di Adamo, è il giorno della conversione dell'uomo. E questo è orizzonte che qui intravediamo, su cui ci affacciamo, è massimamente universale. Più universale di così non potrebbe essere. In quel giorno si volgerà l'uomo al suo creatore. Versetto 7. Cosa avevo detto? 17? Ho sbagliato. 7 e 8. E i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele. Non si volgerà agli altari, lavoro delle sue mani. Vedete, c'è una religiosità consumistica che serve soltanto a esasperare il problema. Non guarderà ciò che fecero le sue dita, idolatria, i pali sacri, gli altari per l'incenso. In quel giorno, rileggo il versetto 7, si volgerà l'uomo al suo creatore. Consideriamo letto anche il capitolo 17. 5 minuti, 3 minuti,
meno di 5,
pure 2,
va bene. Allora noi ripartiremo dal capitolo 18.
Io voglio dire una cosa, poi.
Di?
2 minuti.
Uno.
No, la verità è che ci muoviamo attraverso questi imperi, queste grandi potenze, no? E però poi a me, perlomeno a me, quello che rimane, diciamo pure così fra di noi, è il fatto che attraverso la salvezza viene attraverso la catastrofe, ma questo è un fatto anche molto individuale. Sì, qua su Isaia noi stiamo vedendo gli Assiri, il Babilonio, questo e quello, però la verità è vera, che se noi non rimaniamo nudi nel nostro dolore non avanziamo. È solo così che, cioè, perciò non mi sono annoiata, perché nella realtà è così, se no è tutto Babilonio. Dentro di noi, e dentro di noi dobbiamo sempre fare i conti, se, perlomeno per quanto mi riguarda,
a me stesso. Da catastrofe in catastrofe.
Ma è quella catastrofe che ti porta alla verità, cioè all'incontro, alla verità.
Si sapeva, non tutti, però.
No, il Signore vuole dire. In una maniera che non altro, è per tutti,
comunque. È per tutti, tutti. Sì, però
per capirlo non significa niente, sicuramente capirlo non significa, quello che resta a me è questo,
secondo me è
un piccolo,
secondo me è anche una grazia, vero? Cioè che il dolore a volte non a tutti porta, va bene, indica la strada. È una grazia il fatto di trovare la strada a un punto della nostra vita, della vita dell'uomo.
No,
cioè, non tutti,
demolita la pretesa di protagonismo umano, ma quella è demolita.
Ma ci sono persone però che, nonostante il dolore invece
si
arroccano, diventano ancora più aridi. Ancora più avanti.
Ma la questione è morire la nostra soggettività, che vuole affermarsi anche nel contesto delle difficoltà, delle contrarietà, delle sconfitte, dei fallimenti, ancora c'è chi si arrabatta e ci arrabattiamo noi, no? La prospettiva ultima, sai qual è? Si muore. E nella morte non c'è possibilità di...
Protagonista.
Infatti l'evento pasquale che determina la salvezza del mondo è la morte e la vittoria sulla morte, il passaggio attraverso la morte del Signore. Il nostro battesimo è il nostro essere morti con Lui, il nostro morire con Lui, e in quel morire con Lui ecco che siamo generati per la vita che non muore più. Comunque il nostro profeta, beh, qui poi con la collaborazione di tanti altri, ma veramente assume una fisionomia imponente proprio di interprete del dramma umano e del dramma storico, del dramma che riguarda la singola coscienza, tant'è vero che lui in certi momenti, come notavamo questa sera, si espone direttamente in prima persona singolare e che riguarda la complessità di eventi.
Il Signore di fronte al re di Babilonia, per esempio.
Come?
Il re di Babilonia di cui parlavamo.
Non ho capito.
Come si pone il Signore nei confronti del re di Babilonia, per esempio?
Il re di Babilonia, è il capitolo 14, dice il re di Babilonia.
Come si pone?
Il re di Babilonia va ai vermi.
Lui ci sarà la rinascita dopo la morte.
Il re di Babilonia va ai vermi, ma anche il re di Babilonia è esattamente nella condizione di tutti quanti noi. Cioè, quella sconfitta del re di Babilonia è il passaggio che si apre in vista di una... adesso qui lui non ha il problema esattamente se il re di Babilonia va all'inferno, va in paradiso, va in purgatorio, oppure chissà mai, ma è come dire Giuda, no? E perché doveva finire Giuda? Beh, certamente in una prospettiva del genere la confidenza nostra, la fiducia nostra è rivolta a una intronizzazione della misericordia del Signore che raccoglie i frammenti della nostra presunzione umana sconfitta. E allora? E quando sarà sconfitto? Ma vedete, è proprio qui, è quando, ma quello che dice la Madonna nel Magnificat, quando sarà sconfitto quello che siede in alto, no? Allora sarà in grado di essere preso in braccio e sollevato. Ha deposto i potenti dai troni e ha sollevato gli umili. Questo. E il nostro profeta si affaccia su questa scena, su questo ritorno, in questa prospettiva.
Però volevo dire, c'è quello che tu dicevi ora, è una dinamica un po' particolare. Anche il male funzionale diventa funzionale, cioè il rapporto è bene e male. Il protagonista è stato.
Cioè, che il male funziona, certo, però voglio dire.
Dentro questo quadro è evidente che, perché, diciamo, poi lo si rende funzionale un'opera di detenzione, ma qui a sentire io, il Signore fa, e fa in ogni caso tutto, quindi condanna, distrugge, risuscita, riannuncia, consola, no? Carisma è, cioè questo sembra questa dinamica per cui di solito, insomma, nella costruzione che noi, almeno che io faccio, è sempre noi facciamo il male, il Signore va bene, no? Capito? La cosa è più complicata, è molto più,
è molto più
molto meno lineare. Dentro c'è un quadro, cioè dell'iniziativa di Dio anche sul mare, che è importante da considerare, da capire, perché anche nel dolore, insomma, i meccanismi, anche
quello che le mie vie non sono le nostre, le mie vie non sono le vostre.
Le vostre. Quando poi uno tende di fuggire il leone.
Ecco.
Quando uno tenta di fuggire, ai fuggiaschi
il leone.
Cioè, perché sì, cerchiamo, abbiamo forme di fuga dentro di noi, e questo io riesco a vederla solamente nella mia soggettività, nella soggettività umana, cioè non, è soprattutto questo che mi colpisce, o perlomeno, insomma, come dire, l'eco che c'è dentro di me. Andare pure verso la libertà, perché alla fine non ti puoi spaventare più del dolore e della sofferenza che c'è dentro, e quindi è una libertà.
Qui appunto nella visione di Isaia il negativo va avanti fino in fondo, non è che il Signore direbbe per arginarlo, per dire, no? Mediare, facciamo, va avanti fino in fondo. Allora per questo nel suo linguaggio lui dice, allora il Signore vuole quello, no? Vuole quello, va avanti fino in fondo. Si deve esprimere in tutta la sua negatività. Tant'è vero, il massimo della negatività mediante la quale si esprime la ribellione e la libertà umana abusata è la condanna a morte del figlio.
Parla sempre dell'uccisione dei.
Sì,
tra l'altro parla sempre delle stragi di bambini, di neonati, dei nati, dei figli, l'uccisione del figlio, però anche questo fanno paura, questo fatto. Saranno distrutti tutti i figli, saranno uccisi tutti i bambini, saranno ripetuto 3 o 4 volte.
Il fatto è che questo nella storia umana è avvenuto e sta avvenendo. Non è che se li inventi già io. Non è che se li inventi già io.
Grazie,
e va bene, sono almeno un quarto. Dunque, il quarto martedì di gennaio.
23 gennaio ci rivediamo qui per il primo capitolo del Vangelo di Galo. Lo introdurrà con Don Mario.
Quanto costa?
8 euro.
È un po' che sono solo quello costo.
Grazie per un messaggino, eh. È di grande utilità.